Grazie, buongiorno a tutti. È un grande, grande privilegio essere qua con voi questa mattina. Grazie a Francesco per l'invito. Porto i saluti dalla chiesa Breccia di Roma, San Paolo, che in questo momento si raduna a San Paolo per il loro culto. Allora, preghiamo molto spesso per voi, quindi è molto bello essere qua per la prima volta, a vedere questa chiesa, tutti voi di persona, per cui preghiamo molto spesso, quindi è sicuramente una grande gioia per me. E grazie anche per questo salto indietro al primo salmo, che sicuramente è stato predicato qua. Anche questa è la bellezza, la ricchezza della parola di Dio, che lo stesso salmo, lo stesso brano può essere predicato anche in modi diversi, e quindi la mia preghiera questa mattina è che il Signore possa usarmi per parlare a voi, e che a Lui possa essere ogni gloria. Quindi ancora vi ringrazio per questo grande privilegio. Quindi sì, questa mattina vogliamo leggere insieme il primo salmo, quindi vi chiedo di andare questo salmo in questa Bibbia che ho qua, è a pagina 364, che adesso vogliamo leggere insieme. E questa è la parola di Dio, e questo primo salmo dice questo: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pulla che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Questa è la parola di Dio. Allora, la prima volta che qualcosa accade è molto spesso qualcosa di molto significativo, no? Per esempio, il primo figlio di una giovane coppia è molto significativo. Introduce una nuova fase della vita e cambia radicalmente la vita dei genitori, no? Il primo passo di quel bambino è molto significativo. La prima parola è molto significativa. Il primo bacio, il primo giorno di scuola, il primo lavoro, la prima partecipazione alla cena del Signore. Allora, tutti questi primi sono molto significativi. E sono significativi perché rappresentano e introducono qualcosa di nuovo. Allora, parlo dei primi perché questa mattina ci rivolgiamo al primo salmo. E quando consideriamo il fatto che ci sono 150 salmi nella Bibbia e che i salmi sono il più grande libro nella Bibbia, è giusto dire che il primo salmo deve essere un salmo molto significativo, no? Perché è il primo salmo? Qual è il contenuto di questo salmo che poi lo rende meritevole di essere il primo salmo? Essere il primo salmo significa essere il salmo più importante di tutti i salmi? No. Ma essere il primo salmo significa essere un salmo molto significativo. E questa mattina vogliamo scoprire perché è significativo. Allora, per rispondere a questa domanda possiamo iniziare con l'ovvio. Essendo il primo salmo, questo salmo introduce l'intero libro dei salmi, cioè introduce i prossimi 149 salmi che lo seguono. E questo vuol dire che ha un messaggio importante da comunicare. Infatti, con la prima parola di questo salmo, vediamo che questa è un'osservazione giusta. Qual è la prima parola di questo salmo? Qual è? Beato, no? Beato. E questa è sicuramente una bellissima parola. È decisamente una bella cosa essere beato o beata. E qua troviamo una parola e un messaggio centrale in tutti i salmi, anche in tutta la Bibbia. Beato. Ma chi è beato? Allora, questo salmo risponde in modo chiaro a questa domanda, no? E nel rispondere ci mostra un forte contrasto. Un forte contrasto tra due vie. C'è la via dei giusti, che è la via giusta, e poi c'è la via degli empi, o la via sbagliata. Quindi questa mattina vogliamo esaminare attentamente queste due vie, e durante questo esame vogliamo anche esaminare i nostri cuori, e vogliamo capire in quale di queste due vie siamo. Ci sono due vie, la via giusta e la via sbagliata. In quale via sei tu? Ora andiamo a vedere, no? Allora, questo salmo inizia con un discorso sulla via dei giusti, quindi anche noi vogliamo fare lo stesso. Abbiamo detto che qua, nel primo salmo, vediamo un forte contrasto tra queste due vie. E questo contrasto è riconosciuto dalle parole che vengono impegnate per descrivere le vie. E con la prima parola del Salmo, come abbiamo osservato prima, vediamo la prima indicazione di questo contrasto. Beato. Chi è beato? Allora adesso il contrasto emerge. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio dei empi, che non si ferma nella via dei peccatori, ma, versetto 2, il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. È molto chiaro, no? L'uomo beato è l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore. Questo uomo viene messo in contrapposizione con gli empi, che sono in un'altra via, cioè stanno percorrendo la via sbagliata. Ma concentriamoci prima su questa via dei giusti, cioè la via in cui troviamo l'uomo beato. Che cosa vuol dire esattamente essere beato? Cosa significa? Cioè, secondo la Bibbia, perché una persona è beata o no? Allora, per rispondere a questa domanda, la prima osservazione che possiamo e dobbiamo evidenziare è questa. La beatitudine, cioè l'essere beati, non può essere meritata o guadagnata. Ok? È un dono di Dio, anzi, è un dono immeritato di Dio. Essere beato vuol dire essere in relazione con Dio, e possiamo essere in relazione con Dio solo per la sua grazia immeritata, no? Mediante chi? Gesù Cristo. Quindi fuori dalla grazia, o fuori dalla beatitudine di Dio, non siamo più beati, anzi siamo maledetti, persone che vivono delle vite senza un vero scopo che possa essere continuamente e coerentemente difeso. Vanità delle vanità, tutto è vanità, dice chi? Dice l'Ecclesiaste. Quindi per avere un vero scopo della vita, allora, abbiamo bisogno di una chiave di lettura, no? E riceviamo questa chiave quando siamo in relazione con Dio. Ecco perché possiamo dire che quando siamo in relazione di Dio siamo delle persone beate. Però questo salmo ci rivela molto di più, no? Rivolgiamoci di nuovo al versetto 2 di questo salmo. L'uomo beato è l'uomo che medita sulla legge di Dio giorno e notte. Cioè la persona beata è la persona che ha la parola di Dio scritta nel suo cuore. e su quella parola riflette e medita sempre. Allora, la logica qua è chiara. L'uomo beato è l'uomo che è in relazione con Dio. E questa relazione è conosciuta solo per mezzo della parola di Dio. Senza la parola di Dio, una relazione con Lui non è possibile. Questo perché oltre alla parola di Dio non possiamo conoscerlo. Per mezzo della sua parola, Dio si è rivelato a noi affinché possiamo conoscerlo e affinché possiamo avere una relazione con Lui. Poi in Gesù Cristo la parola di Dio diventò carne e visse con noi e morì per noi. Così quando ci fidiamo di Lui possiamo essere beati, come dice questo Salmo. Ecco perché l'uomo beato merita giorno e notte sulla legge o sulla parola di Dio e per lui la vita. Per mezzo della parola è beato. Il suo diletto è allora nella legge del Signore. Si rallegra allora nella legge del Signore. Inoltre, meditare sulla legge del Signore giorno e notte significa essere istruiti e plasmati da essa, no? Questa è la vera, cioè, se ci pensiamo, questa è la vera distinzione fra la rivelazione di Dio e poi la religione di questo mondo. No? La rivelazione viene da Dio stesso e poi ci aiuta a vivere le nostre vite in armonia con la sua volontà e in armonia con la sua parola. Poi la religione però viene dall'uomo ed è allora un tentativo umano di spiegare il mondo intorno a sé. Ed è un tentativo di spiegare le vie della vita. E comunica il messaggio che per mezzo dei nostri sforzi possiamo guadagnare o meritare qualcosa davanti a Dio, forse anche le benedizioni di Dio. Cioè con questo modo di pensare spetta a noi in qualche modo essere beati o no. Questa però è la via sbagliata e ci conduce alla rovina, come dice questo Salmo. Allora, ascoltate queste parole del libro di Giosuè, il primo capitolo. Qua troviamo queste parole. Questo libro della legge, dice Giosuè, non ti allontani mai dalla tua bocca, mai, ma meditalo, giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che ci è scritto. Quindi, a prescindere dall'orario del giorno, e a prescindere dal contesto in cui si trova, il popolo di Dio, cioè l'uomo beato, risponde a tutta la vita in conformità e secondo la parola di Dio. L'uomo beato mette in pratica e vive la parola di Dio in ogni circostanza. Quindi la parola plasma tutto. Riesce a plasmare tutto perché l'uomo beato merita giorno e notte su essa. È scritta sul suo cuore. Ma qual è il frutto di questa meditazione costante? Qual è? Perché dobbiamo sempre meditare sulla parola di Dio? Allora, il Salmo 119 risponde a questa domanda in modo bellissimo. Ascoltate bene queste parole che vengono da questo Salmo, cioè iniziamo con il versetto 97. E questo Salmo dice questo. Il salmista, cioè, dice questo: oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono, ora poi qua vediamo perché dobbiamo fare questo, i tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me, sempre. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi, dice il salmista, perché ho osservato i tuoi precetti. Ho trattenuto i miei piedi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Non mi sono allontanato dai tuoi giudizi perché tu mi hai istruito. Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato. Sono più dolci del miele alla mia bocca. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente. Bellissimo, no? Quindi guardate, torniamo al versetto 2 di questo, no, al versetto 3 del primo Salmo. Quindi adesso non ci devono stupire le parole che leggiamo qua. L'uomo, il cui diletto è nella parola del Signore e merita su essa giorno e notte, come sarà? Come sarà questo uomo che merita giorno e notte sulla parola di Dio? Vediamo qua, sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Quindi sarà come un albero piantato vicino a ruscelli. Poi questo è importantissimo, quindi Proverbi 3, okay, parla della saggezza. E nel versetto 18 di Proverbi 3, leggiamo questo, essa, ok, sta parlando della saggezza, quindi essa, la saggezza, è un albero di vita per quelli che la faranno. E chi la possiede è beato, è quello che dice questo versetto. Quindi la saggezza è un albero di vita per quelli che la faranno, e chi la possiede è beato. Quindi ti ricordi la Salmo 119 che abbiamo letto prima? Quanto amo la tua legge e la mia meditazione giorno e notte, quindi ho più saggezza dei miei maestri. Ho più saggezza dei vecchi. Quindi essere come un albero piantato vicino a ruscelli significa essere saggio e avere saggezza. E questa saggezza da dove viene? Viene dalla parola di Dio, la parola che ci dà la vita. Beato l'uomo, allora, che osserva e medita sulla parola di Dio. Ora, questa è la via giusta. E grazie a noi, grazie a Dio, anche noi possiamo rallegrarci nella legge del Signore. Possiamo rallegrarci in questa parola di Dio. Ma come vediamo in questo Salmo, la via dei giusti viene contrapposta alla via degli empi, no? L'uomo beato viene contrapposto agli empi, che non reggeranno davanti al giudizio di Dio, come dice questo Salmo. Allora, la via dei giusti conduce alla vita. La via degli empi conduce alla rovina. Quindi sono due vie totalmente diverse, con delle destinazioni totalmente diverse. Il contrasto tra di loro è reso ancora più chiaro nel linguaggio usato per descrivere le persone che si trovano in queste due vie. Il giusto dà frutto, il suo fogliame non appassisce, tutto quello che fa prospererà. È come un albero piantato vicino a ruscelli. A vita in altre parole. Non così però gli empi. Anzi, gli empi sono come pula che il vento disperde. Non reggeranno e non hanno la vera vita. Infatti, parlando sempre degli empi, il Salmo 35, un altro Salmo, dice, siano come pula al vento e l'angelo di Dio li scacci. Poi anche il profeta Osea, nel capitolo 13, dice una cosa molto simile degli empi. Dice, loro saranno come la nuvola del mattino, come la rugiada del mattino, che presto scompare, come la pula che il vento porta via dall'aia, come il fumo che esce dalla finestra. Quindi tutta la Bibbia, il linguaggio riguardo agli empi, è molto coerente. Sono qua oggi, ma presto non ci saranno più, come il fumo che esce dalla finestra. saranno giudicati, ma non reggeranno davanti al giudizio di Dio e quindi saranno dimenticati. Infatti questo Salmo dedica poche parole agli empi, un paio di righe solo. E questo perché gli empi sono come la nuvola dal mattino, che presto scompare. Sono come pullo che il vento disperde. Allora, questo Salmo è molto chiaro. In questa via ci sono due vie soltanto. La via dei giusti, che conduce alla vita, e la via degli empi, che conduce alla rovina e alla morte. Inoltre, ognuno di noi è in una di queste due vie. O la via giusta, o la via sbagliata. Però, ai nostri orecchi, questo è un messaggio difficile, no? Alla nostra cultura non piace per niente, per niente. Com'è possibile dire che ci sono solo due vie? E come si può dire che tutte le cose buone che io faccio in questa vita non valgono niente agli occhi di Dio? E che trovarsi nella via giusta non dipende per niente da tutte le mie opere buone? È solo per la grazia di Dio che mi trovo nella via giusta? È un dono suo soltanto? Le mie opere buone non valgono niente? No, questo è un messaggio ridicolo. Non sono d'accordo, non mi piace. Non mi piace. Ora puoi simpatizzare per questo modo di pensare? A noi non piace questa idea di due vie soltanto. Alle persone che vivono qua non piace questa idea. Vogliamo e crediamo che ci debba essere un'altra via, cioè una via media, no? E in questa via tutte le cose che faccio io hanno valore e contano e mi danno diritto a qualcosa. No, vogliamo una via che riconosce e apprezza i nostri sforzi, no? Altrimenti che senso ha fare tutte le cose buone che faccio io? No, non sembra giusto. Due vie soltanto, no? Non mi piace, non è giusta questa idea. No, vogliamo che ci siano altre vie. Vogliamo una via media. Ma forse pensi tu così? Le persone che conosci pensano così? Pensano così i tuoi vicini qua? Le persone che vivono qua, Cinisello Bassano, pensano così? Io direi di sì, alcuni sicuramente. Ma la Bibbia ha un altro messaggio, no? Un altro messaggio interamente. La Bibbia dice in modo chiaro, e il messaggio è sempre molto coerente, che ci sono solo due vie, la via dei giusti e la via degli empi. E siamo tutti in una di queste due vie. Ma quello che vogliamo e dobbiamo evidenziare questa mattina è che anche se questo messaggio sembra difficile, e forse anche per alcuni offensivo, è invece una buonissima notizia. È una buonissima notizia. Anzi, è la più bella notizia che possiamo mai sentire. È una buonissima notizia. La Bibbia è un grande libro, no? Molto grande. Ma nonostante la sua grandezza, c'è un tema centrale. Cioè, ha un messaggio centrale. E quel messaggio è basato sulla persona di Gesù Cristo. La buona notizia che Gesù Cristo ci annuncia è che possiamo essere tutti salvati dai nostri peccati, no? E possiamo avere tutti la vita eterna. Cioè possiamo essere tutti beati. E questa notizia è resa ancora più bella quando comprendiamo che questa salvezza non dipende da noi e non dipende dalle opere che facciamo noi, ma dipende totalmente da quello che Cristo ha già fatto per noi sulla croce, prendendo il posto dei nostri peccati, cioè i nostri peccati che ci rendono colpevoli davanti a Dio e quindi ci rendono meritevoli solo dal suo giusto giudizio. No, per mezzo della fede in Cristo soltanto abbiamo la salvezza e siamo liberati dalla condanna dei nostri peccati. Ecco perché infatti Paolo può dire ai Romani che non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte, della morte. E questa è una bellissima notizia. Infatti io non credo che esista una notizia più bella di questa. Infatti questa chiesa esiste per questa, grazie a questo messaggio, no? Ma cosa possiamo dire allora delle nostre buone opere? Non valgono niente? Ora, la risposta a questa domanda è sì e no, in realtà. Non nel senso che non attribuiscono niente agli occhi di Dio. Cioè le nostre opere non ci possono salvare. Non ci possono salvare. Credono questo le persone che vivono qua? No, questo perché Dio è perfettamente santo. Dio è un Dio santo, no? E quindi anche la trasgressione di un comandamento suo soltanto ci rende colpevole davanti a Lui, meritevole del suo giusto giudizio soltanto, e non la sua grazia e lo suo perdono. Quindi, se vogliamo che ci sia una via media, cioè una via in cui le nostre opere vengono riconosciute e ci meritano qualcosa, in cui siamo giudicati sulla base delle nostre opere, allora dobbiamo essere molto attenti, molto attenti. Questo perché secondo la Bibbia un peccato solo ci condanna. Allora possiamo fare tutte le opere buone che vogliamo, ma non ci possono meritare niente davanti a Dio. Lui è santo, e a meno che anche noi siamo perfettamente santi, obbedendo perfettamente alla sua parola, allora non possiamo stare nella sua presenza. Ecco perché in Cristo Gesù soltanto, per la grazia di Dio soltanto, abbiamo la risposta a questo problema molto serio. Allora Cristo venne qua, e visse in questo modo, questo mondo. Ma mentre noi siamo condannati dai nostri peccati e dalle nostre trasgressioni della parola di Dio, Cristo riuscì. Cristo visse una vita in perfetta obbedienza al suo Padre. E quindi quando ci fidiamo di Cristo, ci stiamo fidando del suo sacrificio sulla croce, il sacrificio che soddisfa la giustizia di Dio verso di noi. Non c'è più dunque nessuna condanna per quello che sono in Cristo Gesù. In Cristo Gesù soltanto siamo giustificati dai nostri peccati e possiamo essere in rapporto con Dio e possiamo avere la vita eterna che viene gustata anche adesso in questa vita. Quindi questo Dio perfetto, perfettamente santo, non rimane lontano da noi. Cioè, però ci viene nella persona di Gesù Cristo per salvarci dai nostri peccati. E questa è una bellissima notizia. In questa salvezza non dipende dalle nostre opere, ma dipende da quello che Cristo ha già fatto per noi. Quindi dobbiamo allora ringraziare il Signore per queste due vie soltanto. Avendo solo due vie possiamo essere sicuri della nostra sorte, no? Una sorte che non dipende dalle nostre opere. Dobbiamo ringraziare il Signore perché non dobbiamo domandarci se abbiamo fatto abbastanza per meritare il suo favore. No, non dobbiamo temere il futuro o l'eternità. Non dobbiamo temere perché grazie a Gesù Cristo possiamo essere sicuri del nostro stato davanti a Dio, grazie a Lui soltanto. Quindi le nostre opere allora sono di valore nel senso che sono segni e prove di una vita trasformata dall'opera salvifica di Cristo nelle nostre vite. Sono prove della nostra fede in Lui. Grazie a Dio però la nostra salvezza non dipende da loro, grazie a Dio. Quindi mentre questo mondo in cui viviamo, cioè vuole che ci siano più vie, noi ringraziamo il Signore che ci sono solo due, e la nostra salvezza dipende da Cristo soltanto. vogliamo ringraziare allora il Signore, la Sua parola, perché per mezzo della Sua parola siamo liberati dai nostri peccati, siamo salvati. Per essa possiamo conoscere questo Dio perfettamente santo. La Bibbia è chiara, ci sono due vie soltanto, la via dei giusti e la via degli empi, che conduce alla rovina. E non c'è una via media, non esiste. Non c'è una via che dipende dalle nostre opere. O siamo delle persone beate, per cui diletto nella legge del Signore, o siamo come Pula, che il vento disperde e che non reggerà davanti al giudizio di Dio. O sei nella via dei giusti, o sei nella via degli empi. E dove sei tu? Questa mattina, dove sei tu? In quale via stai percorrendo? Di chi ti fidi per la tua salvezza? Ti stai fidando di te e dalle tue opere, sperando di meritare la bontà di Dio, ma non essendo mai sicuro di riuscire o di aver fatto abbastanza? O ti stai fidando di Cristo Gesù, l'unica persona in cui la tua salvezza è sicura e garantita? Allora, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, Tommaso chiede a Gesù: ma Gesù, come possiamo sapere la via? Dice esattamente questo: come possiamo sapere la via? E Gesù risponde, cosa dice? Io sono la via, io sono la via, Tommaso, io sono la via, la verità e la vita. E dice lo stesso a noi, questa mattina, migliaia di anni dopo, cioè, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi sicuramente la preghiera di questa Chiesa è che tu possa conoscere questa verità e la grazia salvifica di Dio per mezzo della fede nel suo Figlio Gesù Cristo. E preghiamo che questo quartiere e questa città e questa nazione possano essere trasformati da questo messaggio di speranza e di salvezza, e che le persone che vivono qui possano conoscere la via giusta e che possano conoscere le benedizioni di Dio, e che possano essere persone beate. Vogliamo pregare per loro e per questa città. Vogliamo pregare. Signore, questa mattina vogliamo lodare il tuo nome, vogliamo ringraziarti per la tua parola, perché lì, Signore, troviamo la verità, lì troviamo il Vangelo, questa buona notizia di Gesù Cristo, in cui abbiamo la salvezza, per cui possiamo essere beati, Signore. Signore, vogliamo che questa città, vogliamo che questo quartiere possano conoscere la via giusta, la via dei giusti, Signore. Vogliamo che possa conoscere la verità che viene annunciata per mezzo della Tua parola. Io prego che questa Chiesa possa essere sempre fedele a questo messaggio, che Tu possa benedire i loro impegni, le loro opere, Signore, che sono segne delle loro vite trasformate da Gesù Cristo. Che Tu possa far crescere questa Chiesa e la Chiesa qua a Milano, che è fedele alla Tua parola. Ma non affinché questa Chiesa possa vantarci di grandi cose, però affinché il Tuo nome possa essere glorificato, Signore. Vogliamo questo a Milano, a Roma, in tutta Italia, Signore. Quindi ti loriamo. Siamo qua questa mattina per questo motivo. Se non fosse per Cristo non ci saremmo. E quindi ti loriamo e ti ringraziamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.